Mi piace leggere la parola di oggi e così vi invito a leggerla ogni giorno, la prima lettura. È dal libro di Samuele. C'era un uomo di Ramataim, un sufita delle montagne di Efraim, chiamato Elcana. Aveva due mogli, l'una chiamata Anna, l'altra Peninna. Peninna aveva figli, mentre Anna non ne aveva. Quest'uomo saliva ogni anno dalla sua città per prostrarsi e sacrificare al Signore degli eserciti a Silo, dove erano i due figli di Eli, Ofni e Fines, sacerdoti del Signore. Venne il giorno in cui Elcana offrì il sacrificio. Ora egli soleva dare alla moglie Peninna e a tutti i figli e le figlie di lei le loro parti. Ad Anna invece dava una parte speciale poiché egli amava Anna, sebbene il Signore ne avesse reso sterile il grembo. La sua rivale, per giunta, l'affliggeva con durezza a causa della sua umiliazione, perché il Signore aveva reso sterile il suo grembo. Così avveniva ogni anno, mentre saliva alla casa del Signore, quella la mortificava. Allora Anna si metteva a piangere e non voleva mangiare. Elcana, suo marito, le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono forse io per te meglio di 10 figli? Questo è l'inizio di dell'avventura di Samuele. Samuele, il più grande dei profeti, insieme a Elia. La storia inizia con questo Elcana. A quel tempo si potevano avere più mogli. Siamo sempre alle solite, come Giacobbe. Giacobbe aveva pure due mogli, Lia gli dava tanti figli, mentre l'altra non dava, che poi ha avuto Giuseppe, che significa il Signore ha aggiunto un figlio. Peninna sfornava figli ogni anno, Anna invece il Signore aveva reso sterile il suo grembo, era sterile. E ogni anno andavano a fare il pellegrinaggio, come a Palermo ogni anno da piccoli si andava a Monte Pellegrino, si saliva a piedi a Monte Pellegrino, si andava al tempio e si offrivano le offerte, il sacrificio, che per noi è un po' come la messa. Anna era mortificata perché non aveva figli e a quel tempo non avere figli, la sterilità era solo femminile, non avere figli significava essere maledetti dal Signore. Quindi, oltre alla limitazione biologica, sociale, c'era anche quella religiosa. Per giunta poi c'era questa rivalità tra le mogli e in pratica facevano questo però Elcana, un uomo rozzo, in fondo non capiva, non era sensibile nei confronti di sua moglie, dice: ma io perché piangi? Va meglio per te avere me, va poco più di tanti figli. E andavano a questo santuario, dove il prete del santuario era molto bravo a tenere il santuario, ma appunto i preti si sposavano a quel tempo, aveva due figli che erano perversi, diremmo, erano corrotti, perché rubavano le offerte che venivano date a Yahweh. Loro prendevano le parti migliori dell'agnello, poi li rivendevano nelle macellerie. E il papà lo vedeva che i figli erano corrotti, ma questo era un papà che non aveva autorevolezza. Tante volte capita anche a noi, il tanto amore per i figli non si rimproverano. Quindi lui si accorgeva però che i figli sbagliavano e non diceva niente. Però teneva bene il santuario. E dice la parola più avanti, non conosceva il Signore, non conosceva la parola del Signore. E vanno al santuario e Anna è proprio prostrata, piange e prega, prega muovendo le labbra, però non sentì, non senza parlare. Eli la vede e le dice: ma sei ubriaca e smaltisci il tuo vino. E Anna dice: no, io sto pregando in silenzio perché sono afflitta, perché non ho figli e chiedo ogni anno un figlio al Signore. Ed Eli dice: vai, il Signore ha ascoltato la tua preghiera. Anna torna a casa e rimane incinta. Primo punto, il prete è sempre una persona fallibile, dice la lettera agli ebrei, preso tra gli uomini per occuparsi delle cose di Dio, quindi non è un superman, è un uomo con i suoi difetti. Io oggi guardando questa catechesi mi sono ricordato che nel mio immaginario il prete che mi ha accolto quando ero ragazzino, padre Attilio, un uomo libero, un uomo bello, fantastico, me lo dico, fumava le super senza filtro, bea gioiera. Però io per me era il Superman, un ragazzino, pensate, 8 anni, 9 anni, 10 anni, 11 anni. Però poi un giorno ho sentito mio padre che parlava con mia madre dicendo che questo prete era un po' birichino. E io sono rimasto stupito. Sono rimasto stupito perché lui si accompagnava con una signorina che faceva da la gregaria, come si chiama? Segretaria. Insomma, però io ho 65 anni, quindi parlo di 60 anni fa, che queste cose non. Sono rimasto stupito, diciamo, per me, però mio padre, che era cognato a cucchiare tutte le pignate, il cucchiaio di tutte le pentole, però per dire, in effetti lui dava scandalo a quel tempo, però era un bravissimo prete che mi ha cresciuto, che mi ha educato alle cose di Dio. Io sarò sempre grato, morto in un incidente stradale, e ricordo sempre quando siamo andati in Francia in macchina con padre Aldo e un altro prete, che c'erano 6 rotonde per arrivare a Issoudun, la casa fondatrice, e io mi spaventavo perché questi correvano una stitornante e cose, e in silenzio dicevo il rosario. Quando ho avuto l'immagine di padre Attilio che mi dice: vuoi venire con me? E io gli disse: no, veramente vorrei stare un altro po'. E l'altro prete, c'era un prete spagnolo, è quello che adesso guida la provincia italiana, comincia a fare: stava andando a sbattere con un camion. Infatti poi è morto a Palermo con un camion, padre Attilio. E ci siamo salvati. Io penso che quella volta mi sono salvato grazie alla sua intercessione, per dire come chi ci ha amato, chi ci ha voluto bene in vita, nella vita eterna continua a volerci bene. E ritorniamo al fatto che il prete quindi può avere dei difetti, può avere dei difetti, però come Eli, che aveva il difetto di non saper gestire la sua famiglia, però ha detto ad Anna: il Signore ha ascoltato la tua preghiera, e Anna rimane incinta. Quindi, malgrado lui fosse un prete fallibile, ha aiutato Anna. Quindi non giudichiamo i nostri preti, sono uomini, però loro possono aiutarci, come anche le suore, come anche le persone di Dio. L'importante è che ci diano Dio, poi la loro vita se la sbrigano loro. E difatti dice la scrittura che Eli non ci vedeva bene, i suoi occhi erano perso la luce. In pratica, nella scrittura, quando non si vede bene, è che, come è successo per Tobia, che gli escrementi degli uccelli cadono sugli occhi e lui diventa cieco. Significa che stiamo entrando nella religione, Quindi più che dire non ci vedo bene nella mia vita, e più che fare una preghiera, domandiamoci dove stiamo andando. Difatti succederà poi che siamo nell'Antico Testamento, Yahweh punisce perché tutto torna su di te purtroppo, e Eli che non riesce proprio a, anche che poi Samuele glielo dirà, non riesce proprio a gestire questa famiglia, cade, sbatte la testa e muore. Questa è la storia di Eli. Anna rimane incinta e ha detto: questo primo figlio, perché poi ne ha avuto tanti altri, poi gli si è aperto il ventre, gli si è aperto l'utero, e il primo figlio io lo consacro al Signore. Attenzione, stasera noi pregheremo per il primo figlio, perché nel primo figlio passano tutte le benedizioni e purtroppo anche tutte le maledizioni. Quindi pregheremo per il primo figlio, quindi vi faccio felici, per il primo figlio, perché il primo figlio è del Signore, è la notte di Pasqua. La notte di Pasqua, la liberazione, può essere anche una femmina, anche se è femmina, lo stesso, il primo figlio, indipendentemente, dal sesso, ne ha voluto una sola, ok. Il primo figlio tutto, quindi pregando la notte di Pasqua, il segno è la piaga, che poi sono le 10 piaghe, ma la piaga è una sola, l'ultima, e per far uscire il popolo morì il primogenito del figlio del faraone e il primogenito dello schiavo che era in prigione. Quindi anche lo schiavo in prigione ha avuto la morte del figlio, quindi ci fu un lutto planetario in Egitto, tanto che disse assecutaro, li hanno cacciati via dall'Egitto. Quindi, in ricordo di questo, il primogenito viene offerto al Signore. Quindi pregheremo per il primogenito. Chi non ha un figlio, io non ho figli, quindi pregherò per il mio fratello primogenito. Però anche il mio fratello primogenito, secondo la maledizione che c'era nei Caviglia, non ha neppure lui un figlio. Quindi lui per chi deve pregare? Deve pregare per lo zio maggiore dell'albero genealogico, che in questo caso è lo zio Pino,
Che non ha figli.
che non ha figli, che si fa, sì, e difatti lo zio Enzo. Secondo, non ha figli, la maledizione che c'era chi ha sburricato io, cioè l'ho tirata fuori. Quindi lo zio Pino, che tra l'altro come sta lo zio Pino? Meglio? Lo zio Pino ha sempre delle crisi che lo portano proprio sul punto di morte, però poi il Signore lo riprende. Ed è il fratello, lo zio dove abbiamo festeggiato il Natale quest'anno, che vuole bene a tutti i nipoti, noi siamo i suoi primi nipoti, e abbiamo festeggiato un Natale stupendo dove lui ci ha cantato tutte le canzoni, bellissimo. Quindi Arisi, tu prega per lo zio Pino, o se vuoi puoi pregare anche per lo zio Nino, che è dalla parte dei Galliano, il primo figlio è lui. Un discorso, va bene. Ok, perché Samuele è il primo figlio e cosa ha fatto la mamma? Dopo che lo ha svezzato, lo ha portato al tempio e lo ha lasciato lì. Si usava, questi bambini venivano lasciati al tempio, facevano i chierichetti e poi diventavano sagrestani e leviti. Quindi una piccola pausa per pregarti, oh Signore Gesù. Quindi vi dicevo, chi non ha figli, preghi per il fratello maggiore, la sorella maggiore, in questo caso Teresa, e se c'è qualcuno che è presente, te preghi per lo zio maggiore. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo per i figli primogeniti della nostre famiglie, famiglie qui presenti o famiglie in streaming. Sappiamo, Signore Gesù, che sul primo figlio cadono tutte le benedizioni, ma in questo caso cadono pure tutte le maledizioni. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per questi primogeniti o unigeniti che ha un figlio unico. Signore, hai detto, nel mio nome scacceranno i demoni. Vogliamo invocare il nome di Gesù su questi figli, su questi zii, su questi fratelli primogeniti o sorelle primogenite, per spezzare, oh Signore Gesù, come hai detto tu, qualsiasi condizione negativa, qualsiasi maledizione che si tramanda di generazione in generazione. Noi siamo quelli che devono chiudere il cerchio. Quindi ti preghiamo per Claudia, per Raffaele, per Mauro, per Pino, per Eleonora. Ah, non è Eleonora la prima, è Serena. Vittoria, Carlotta, Cesita Carollo, sì. Sì. Ah, già. Vanessa, Giuseppe, Piera, Vittoria, Francesca, Carmelo, Tosoro, come si chiama? Elvira, che bel nome, e così via. Signore, vogliamo invocare il tuo nome, perché sappiamo che il tuo nome, oh Signore, ce l'hai ricordato anche se scacciamo i demoni. A volte ci sono questi diavoli attaccati, ci sono questi figli attaccati. Signore, li vogliamo sciogliere, li vogliamo liberare, perché loro possano vivere bene e possano realizzare questo progetto. Loro non sono nati da un'azione meccanica dei corpi, sono nati grazie allo Spirito Santo, lo Spirito Santo che è il Signore e dà la vita, e ha messo la vita nel grembo di Rossi, nel grembo di Grazia, nel grembo di Ina, nel grembo di Elisa. Signore, dovunque si trovino questi figli, li vogliamo benedire. Li vogliamo, Signore Gesù, riempire di ogni grazia, perché sono qui per realizzare un progetto d'amore, e loro devono realizzarlo, e noi tagliamo tutti i fili e noi scacciamo ogni demone della loro vita. Tu sei la figlia primogenita, pazzia o puzzio? Tua madre?
Mio padre era un figlio primogenito.
Quindi preghiere tuo padre?
Mia madre.
Tua madre è la...
madre, sì, la...
Quindi, tuo padre è in paradiso, perché se l'ha acquistato con, avendo cottia. La mamma che non sta tanto bene, quindi madre, figlia, primogenita. Allora su tutti loro, Signore, vogliamo invocare il tuo spirito. E poi Carlotta ci darà una parola. E lo so, invochiamo il tuo nome. Nome di Gesù.
Gesù, 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 Gesù. La 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 la
Stupendo. Ecco, verranno giorni in cui io seminerò in Israele e in Giuda sede di uomini e sede di animali, e avverrà che come ho vegliato su di loro per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere e danneggiare, così veglierò su di loro per edificare e per piantare. In quei giorni non si dirà più: i padri hanno mangiato l'uva acerba e i denti dei figli si sono allegati. Grazie Gesù. E Geremia 31, 27 e 28. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per questa parola. Non si dirà più che i padri hanno mangiato l'uva acerba, i padri hanno peccato e i figli ne hanno pagato le conseguenze. Non si dirà più, oh Signore, grazie per aver liberato questi figli, oh Signore Gesù, da questa maledizione, da queste cose che non vanno. Poi ognuno, infatti poi continua, ognuno morirà per la sua iniquità, cioè ognuno poi corrisponderà delle sue azioni. Grazie Gesù per questa parola. Continuando, questo bambino è viene dato e cresce, e una notte questo bambino sta dormendo in sacrestia e si sente chiamare: Samuele, Samuele. Il bambino si alza e va dal prete, da Eli, e gli dice: mi ha chiamato? Dice: no, veramente io non ti ho chiamato. Torna a dormire. Il bambino torna a dormire e dice la parola: il Signore venne accanto a lui e lo chiamò. E permettetemi un altro ricordo personale. Il Signore venne accanto a lui e lo chiamò. Quando lo zio Enzo stava male e voi eravate lì a casa, io poi mi sono addormentato, era a Oleggio, e quando mi addormento spengo il telefono. La mattina mi sono svegliato, ho fatto la mia preghiera e la parola che il Signore mi ha dato era quello: il Signore venne accanto a lui e lo chiamò. E disse: Murillo, accendo il cellulare, c'era il tuo messaggio, il messaggio divino, e dice: lo zio Enzo è morto. E lo zio Enzo era una perla, era la parte buona del nostro albero genealogico. Il Signore venne accanto a lui e lo portò, se lo portò. Bellissimo. E lo chiamò. Bellissimo. La morte del giusto, perché veramente, ecco, tutti noi nipoti possiamo dire che questo zio è un zio meraviglioso. Allora, il Signore venne accanto a Samuele e lo chiamò. Quindi Samuele si alza di nuovo e va dal prete: mi hai chiamato? Dice: no, io non ti ho chiamato, torna a dormire. Terza volta stessa cosa. Anche Eli, il prete, che è un po' tuidone, un po' testardo, e gli dice: senti, fai così, se sentirai ancora qualcuno che ti chiama, tu dici: parla il Signore, e parla al Signore che io ti ascolto. E il Signore venne accanto a Samuele e lo chiamò. E Samuele dice: parla, il tuo servo ti ascolta. E Dio parla a Samuele. Parla a Samuele. L'indomani mattina il prete chiama il bambino e gli dice: che ti ha detto quella voce? Che ti ha detto il Signore? E Samuele non voleva parlare. Samuele non voleva parlare. No, me lo devi dire quello che ti ha detto. In pratica il Signore disse a Samuele di rimproverare Eli, che non faceva bene il prete, che faceva comandare ai suoi figli. Il bambino non glielo voleva dire, perché a parte che un bambino è cresciuto con questo prete, e rimproverarlo non se la sentiva. Però il Samuele fu un profeta di successo, perché dice la parola, e la parola del Signore era rara in quei tempi. Ci possono essere tante parole, ma non la parola del Signore. E Samuele non lasciò cadere nemmeno una delle parole del Signore e acquistò autorità. Questo è importante per noi, che nei nostri gruppi c'è parola attingite in abbondanza e quindi non lasciamola cadere. Se io dico Carlotta ci darà la parola, non cerchiamo la parola noi, Carlotta deve darla. Io quando vado ai gruppi, io ho un carisma di apertura, non la apro mai se voi vedete, perché dico Signore parla attraverso i miei fratelli, le mie sorelle. Anche quando vado ai gruppi a Oleggio, Novara, Roma, Ponte Cagnano, dobbiamo fidarci anche che il Signore parla anche agli altri, non parla soltanto a noi. E quindi se non do la parola muoio, ma la danno gli altri. Non lasciò cadere nessuna parola. E il bambino, Samuele, mi ha detto, il Signore mi ha detto così, così e così. Il rimprovero al prete. Questo è importante anche per noi, perché noi molte volte ci accorgiamo che gli altri sbagliano. La famosa correzione fraterna. Io dico sempre, lasciamo andare, quando le cose sono incancrenite, oppure quando senti che lo devi dire. Attenzione, io sono un personaggio pubblico, quindi tante persone mi dicono gli errori che faccio e io li ringrazio, io li ringrazio. Come fai a capire che quello che sta dicendo il fratello è vero o è falso? Semplice. Se qualcuno chi ti rimprovera ti rimprovera e poi sta accanto a te per aiutarti e quindi nel cammino continua a stare accanto a te, allora viene dal Signore, oppure può essere anche un'idea sua, io me ne dicono, allora poi faccio un discernimento. Ci sono invece tante persone che ti rimproverano e se ne vanno. State tranquilli che quel rimprovero che vi ha fatto veniva dalle sue nevrosi, perché invidie, gelosie, poi non sappiamo dove vai a toccare. Ovvio che la persona che tu rimproveri non è che ti batte le mani, ti avrà. Io allora, quando sono stato trasferito a Roma, mi sono accorto che tante cose non andavano in quella casa, anche dal punto di vista economico, sono ragioniere, quindi mi accorgo subito che 2 più 2 deve fare 4, non può fare 5 o fare 3. Quindi mi ricordo alcune cose le dicevo, non è che mi battevano le mani, cioè si entrava in conflitto, in cosa, però è così anche nel mondo, quando noi vogliamo aggiustare le cose le diciamo. Entriamo in un conflitto, però il conflitto va superato. E qui il ragazzo rimprovera da parte di Dio il sacerdote Eli. E il sacerdote Eli, dopo questo, non è riuscito a fare giustizia, non è riuscito a sistemare i suoi fratelli. Ed ecco che cade, muore e dopo muoiono anche i figli. Una cosa importante, parla il tuo servo, ti ascolta, Samuele fino allora non aveva conosciuto il Signore, né gli era stata rivelata la sua parola, è il versetto 7. Importante per noi, si può stare nel Tempio. a volte dice, ma mio figlio andava in chiesa, andava in oratorio a giocare a pallone, oppure mia figlia faceva la catechista. Sì. E la cosa bella, non aveva conosciuto la sua parola. Quindi si può stare nel Tempio, si può stare in chiesa e non conoscere il Signore. E conoscere significa fare un'esperienza intima con il Signore. Ecco perché il master, ecco perché la preghiera del cuore, ecco perché il canto in lingue è un tentativo di fare esperienza con il Signore. E il seminario, attenzione, il seminario è già iniziato. Ufficialmente inizia giorno 21, 21 gennaio. Ma voi vi siete accorti come è cambiata l'energia, è cambiata. Quindi in pratica il seminario non è che noi dobbiamo conoscere qualche cosa in più. Non è che dobbiamo conoscere, certo ci saranno delle belle catechesi sui carismi, sull'amicizia, su Esther, cioè sono stati scelti dei temi, quindi magari conosceremo qualche cosa in più. Ma sapere qualche cosa in più, basta prendersi un libro, adesso su YouTube c'è di tutto e di più. Tutte le mie catechesi, ad esempio, le trovate su YouTube. Chi vuole ascoltarle basta andare su YouTube, digitare Padre Giuseppe Galliano, già trovate quella di ieri, domani trovate questa di stasera, quindi ci sono tutte. E qual è lo scopo del seminario? Lo scopo del seminario, anzitutto creare comunione con il gruppo, perché come dice la madre Badessa, io con Dio sto benissimo. Il mio problema sono le sorelle, le consorelle, questo è. Noi stando a casa, diceva mio fratello il cucciolo, io sto buono quando sogno solo, un problema sono l'avoce. Io sto bene quando sono solo, il problema sono gli altri. Ma pensate che Gesù, il figlio di Dio, aveva bisogno di Pietro, Giacomo, Giovanni, Giacomo e Giovanni che erano chiamati i figli del tuono, che si inalberavano subito, e Pietro che aveva queste manie di autoritarismo, e Matteo era un collaborazionista, Simone lo zelote era quello che diciamo ci vogliono le bombe, è inutile che siamo appresi i romani, ci vogliono le bombe, la vanno a ammazzare tutte. E Matteo invece collaborava, e Natanaele l'abbiamo visto venerdì sera che era sempre perso in questa preghiera del cuore, Filippo che era straniero, era un greco, l'unico che conosceva bene latino, greco ed ebraico chi era? Giuda, è un Giuda, per dire, quindi Gesù aveva bisogno di questi. E Gesù li ha messi insieme. Attenzione, la comunità non è una comunità omogenea. E la comunità è fatta di persone più disparate. Queste il Signore ci dà e con queste noi dobbiamo lavorare non guardando al loro passato, ma guardando al loro futuro. Quando Gesù chiamò Zaccheo, l'abbiamo visto alla Tuile, gli disse Zaccheo, scendi! Che oggi devo fermarmi a casa tua. Zaccheo era il capo di tutti i pubblicani, cioè era l'imprenditore, cioè era il funzionario delle tasse, quello che era proprio il capo. Gesù non ha visto il suo passato, che tra l'altro lui ha frodato, dice lui stesso, io ho frodato, restituisco 4 volte tanto alle persone, perché Roma dava l'appalto e poi gli esattori mettevano, caricavano e la gente, ecco, i beni venivano sequestrati, la gente faceva la fame. Quindi era una persona brutta, abominevole, tra l'altro era basso, era 1,50 m, ma non significa che era basso di statura. E quando nei Vangeli si dice che era corto, che era basso, significa che non era cresciuto spiritualmente, era gretto, era meschino. Eppure Gesù va a mangiare a casa sua e gli dice: voglio fermarmi a casa sua. Non ha visto il suo passato, ha visto il suo futuro, il futuro di quello che poteva diventare. Se vi ricordate, al Master abbiamo parlato della stella, il seme, la quercia è nella ganda, nel seme c'è l'albero maestoso. Quindi dei fratelli, molte volte siamo a Palermo, come poi in un piccolo centro, e si conoscono vita, morte, miracoli. Io mi ricordo quando ai primi tempi a Oleggio, una cittadina, però ecco, come Nazareth si ricordavano che Gesù era nato non dopo 9 mesi canonici, è nato prematuro, si diremmo, mi sono all'incubatrice, si ricordavano. E quindi io mi ricordo qualcuno diceva: ma chi quello, quella, padre, lei è un ingenuo, ma lei lo sa chi era, lei lo sa quello che ha fatto. E io da sempre, ecco, su questo devo dire, da sempre non ho mai guardato il passato, perché il passato è, il Signore, come dice Paolo, io ero peccatore e il Signore mi ha chiamato. Paolo è il più grande evangelizzatore, mezza Bibbia del Nuovo Testamento sono le sue lettere. Quindi la conversione per noi è non vedere il passato delle persone, ma vedere il suo futuro, vedere un futuro di santità, un futuro di bellezza e le meraviglie che il Signore vorrà fare con quelle persone e aiutare queste persone. Ecco allora perché il seminario, da una parte, e creare comunione con il gruppo, che per me è diventata la cosa fondamentale, perché il Signore non vuole persone spirituali, il Signore vuole persone, il Signore vuole uomini, vuole donne, poi Fiorella ma noi aggiunge piroscafi e bandiere, e essere persone, perché venne un uomo mandato da Dio, Dio cerca persone. Più noi diventiamo uomini, il figlio dell'uomo, più noi diventiamo uomini, più noi diventiamo donne, più noi sperimentiamo Dio. Dio lo sperimentiamo in noi stessi. È finito il tempo dei santuari, è finito il tempo qual è il santuario che fa più grazie? Ho visto che mio fratello in cucina ha messo un quadretto di Padre Pio, cioè Padre Pio mi perseguita, mi prendo un caffè con Padre Pio che mi sta lì, prendo il caffè con Padre Pio che mi guarda, perché mia nipote grande e devota di Padre Pio, poi c'è Santa Rita, mia cugina mi ha portato nel giorno di Santa Rita, ero a Palermo in una funzione che non so che cosa è stata. Siamo andati io, Ina, Giovanni e Giuseppe e Mauro, non c'era posto in chiesa, una chiesa bellissima, una chiesa in un centro storico, una bagnavano i putie, dove gridavano i venditori, e non c'era, ci siamo messi nel chiostro, cioè a via Banniera, e ci siamo seduti, mancava una sigaretta, e Giuseppe che mi raccontava le sue cose, ogni tanto dicevano amen, e Giovanni che mi raccontava le sue cose, poi disse: sarà il momento più mistico, sarà la comunione, quindi mi avvicino ad una, come si chiamano, queste volontari che fanno, ecco, faccio, Padre Giuseppe! Che si fa qui? Ti sei venuto a sentire la messa? Che ti faccio? Ma dov'è? Come sta? Cioè, la comunione in mano, io avevo capito, capietta, come sta? Dopo tutto quello che è successo, io ho pregato per lei, cosa? Insomma, ci stavamo, lascia come noi. per dire, però, Santa Rita fa tante grazie, Santa Rita fa tante grazie, quindi Ina e i suoi fratelli, devoti Santa Rita. Sì, gioia. E come io dico a mia nipote per parte Pio, tu devoto significa devi imitare. Quindi va bene una croce cantiescia, con un piede, oppure... Cioè, il santo è da imitare, Quindi Padre Pio imitare le... Io vedrò mia nipote Vittoria che si imbatte. Che non ci assomiglia, perché Dusci. Ok, quindi è finito il tempo dei santuari, come Gesù ha detto alla Samaritana. Non devi cercare nel monte Garizim, nel monte di Gerusalemme. Il Signore cerca adoratori che lo adorino in spirito e verità. Dov'è che Gesù? Io mi ricordo, ero giovanotto, che ho letto un libro di Carlo Carretto, era famoso ai tempi. Carlo Carretto, che già diceva cose, parlo degli anni 70, diceva: quando tornate dalla messa, fate baciare il petto ai figli, perché qui è Gesù. E in effetti è vero, hai fatto la comunione, Gesù è qui. E ritornare, perché i santuari vanno bene, le chiese vanno bene, però dove abita Gesù? Dove abiti? Dissero gli apostoli a Gesù. E Gesù non dice: venite e vedrete. E c'è la parola più bella in assoluto del Vangelo, che dice: chi mi ama? Vi ricordate la pubblicità dei jeans? Chi mi ama mi segua, ai tempi. Chi mi ama ascolterà la mia parola e la metterà in pratica. E io e il Padre verremo ad abitare dentro di lui. Quindi noi dobbiamo abituarci a sentire questa presenza dentro di noi. Allora sì che noi potremmo dire come Elia, come Eliseo: io sto sempre alla presenza del Signore. E per ricordare il mio maestro di preghiera del cuore, lui, quando io andavo lì a parlare, aveva un orologio e ogni ora faceva un minuto, ding, cioè, chi c'è, chi c'è? Lui si zittiva, cioè, a me mi verrebbe solamente nervoso. Però ogni ora lui diceva che faceva suonare l'orologio per ricordarsi. Io penso... la cosa è ricordarsi del Signore. Lui si fermava e faceva un minuto di respiro, di giaculatoria, di cosa. Per carità, funziona, perché ha 87 anni, che li ha fatti l'altro giorno. Lui continua ancora a fare corsi, a predicare, cosa. E io, per me, durante il giorno, grazie Gesù, oppure... ricordatevi i 100 respiri della gioia, che sono fondamentali. Contate fino a 100 respirando. Ti scarica tutto e ti porta alla presenza del Signore. Questa è la cosa fondamentale. E allora possiamo continuare. Ma preferirei, la voce si ode, noi possiamo conoscere tutta la Bibbia, ma c'è una Bibbia da conoscere intellettualmente, però quella che ci cambia è la parola che viene data a noi. E quando è che Samuele ascolta la voce del Signore? Samuele ascolta la voce del Signore di notte. Dormire, ISN, per gli ebrei, non è dormire come lo intendiamo noi. Dormire per gli ebrei è conoscere le cose nascoste. Quindi è nella notte, ma al di là della notte dove noi dormiamo o non dormiamo, è fare l'effetto notte. O, come altre volte ho chiamato, l'effetto mezzanotte. A mezzanotte Cenerentola, la carrozza diventa una zucca, e il topolone ritorna topolone, non è più il maggiordomo, e il suo vestito si perde. E l'effetto mezzanotte è vedere la realtà così com'è, perché anche noi ce la cantiamo e ce la suoniamo e ce la raccontiamo. E per carità, noi vogliamo vivere la fiaba, va anche bene, ma la realtà è un'altra, quindi l'effetto mezzanotte. Effetto notte invece anche nella preghiera del cuore, dove noi vogliamo sentire la parola del Signore, dove il Signore fa la differenza, quella parola che ci viene data al termine. Quindi io vi invito, Francesca ci ha fatto una bella testimonianza sulla preghiera in lingue, che è il massimo, come anche a volte facciamo 5 minuti di canto in lingue, proviamo 5 minuti a respirare, a fare questo effetto notte, per sentire quella parola in quel momento preciso. E lui ci chiama per nome, ti chiamerà per nome, Felicia, e fin dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome, dice Isaia. E tu mi hai detto, dice Esau, ti ho conosciuto per nome. Il nome è la propria vocazione. Ermelinda, che cosa sei venuta a fare in questo mondo? Oltre a accudire i tuoi gattini, accudire Tobia, accudire Rossella, accudire tutti i tuoi amici nella tua reggia, qual è la tua missione? E adesso pregheremo. La missione non è fare qualcosa di straordinario. Io l'ho capito quando è morta mia madre. Mia madre è ufficialmente morta il sabato 17, però è morta giovedì 15, festa della Madonna del Conforto. Io la mattina avevo pregato, ho fatto la preghiera del cuore, e mi era venuta la parola di Giovanni 17, quando dice: Signore, Padre, io ho compiuto il progetto per cui tu mi avevi mandato, adesso portami con te nella gloria. Io l'ho applicata a mia madre, ho detto: questo giorno succederà qualche cosa. In effetti poi è successo, mia madre mi ha salutato e se n'è andata. E poi non si è più risvegliata, difatti, e poi ufficialmente il respiro è terminato il sabato. E che cosa ha fatto mia madre di straordinario? Niente. È stata una brava donna, ansiosa, difatti, tutte e quattro. I figli sono della madre, attenzione, i figli sono della madre, tutte e quattro figli ansiosi. Perché mia madre era ansiosa, ce l'ha trasmessa in quei 9 mesi. Poi io, per fortuna di Dio, mi sono liberato, gli altri 3 sono rimasti ansiosi. Hanno sempre di facciosi malinconia. Per dire, che cosa ha fatto di speciale? Niente. Si è sposata, ha cresciuto questi figli, ha pregato, ma noi non dobbiamo fare niente di straordinario, dobbiamo soltanto realizzare. Per il tempo che ci è concesso, e ognuno di noi nasce con un tempo. Non è morta per la malattia tua madre, non è morta per l'incidente tua madre, è morta per una causa che ha, per terminare, il Siracide 17. Ognuno di noi viene in questo tempo, viene in questo mondo, con un tempo assegnato. Poi possiamo chiedere la proroga, possiamo chiedere i tempi supplementari, ecco perché noi facciamo la preghiera di guarigione, diciamo: Signore, dagli ancora tempo. Però ognuno di noi, in questo tempo che ci viene dato, ecco, quanti anni aveva Vincenzo, tuo figlio, quando è morto? 18 anni, ovvio, però vuol dire che doveva campare 18 anni, non è che è stato l'incidente, l'incidente è stata la causa, però ecco perché bisogna pregare per i figli. Perché la benedizione del padre e la benedizione della madre sono di una potenza incredibile. Benedire, ecco perché quando io a volte le ho sentite, queste, perché persone che vengono a confessarsi o a parlare e maledicono, mi viene la pelle d'oca, perché queste maledizioni arrivano purtroppo, se non c'hai la bolla, se non c'hai quella, arrivano. Quindi Però come le benedizioni, benedire il figlio, la figlia, è una grande forza che noi possiamo dare. E allora, Signore, noi ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo. Vogliamo, Signore Gesù, ancora, non soltanto benedire il primogenito, non soltanto benedire l'unigenito, i nipoti è un prolungamento dei figli, perché i nonni e le nonne hanno questa particolarità, perché vedono nei figli quello che non hanno visto quando erano giovani. Quando erano giovani c'era turbolenza delle passioni, c'erano il crearsi una vita. E poi un po' nella maturità si vedono i nipoti con una accezione diversa. Io sono zio, sono anche prozio, li vedi in una maniera diversa. Signore, vogliamo dare questa benedizione. Stasera è la serata delle benedizioni, in questa prima preghiera di questo mese. Vogliamo benedirli. Perché sappiamo che poi le benedizioni che diamo a loro ritornano su di noi come gioia e come pace e come tutto quello che vuoi. E allora, Signore Gesù, ancora nelle parole che all'inizio, che sono i cinque segni dell'evangelizzazione, a me piace tanto questo segno che non è tanto considerato. Berranno del veleno e non farà loro danno. E purtroppo noi beviamo e anche i figli, i nipoti, i pronipoti bevono del veleno. Quando è che bevono del veleno? Quando vengono giudicati, quando si parla male di loro. E purtroppo a scuola i bambini sono tra i più cattivi. E, tra l'altro, io ho capito questo quando, al primo anno che ho fatto, che io sono tra i pochi preti che ha fatto un catechismo diretto. Avevo litigato con la catechista che faceva spaventare i bambini, e io ogni volta che pregavo per questa catechista, il Signore mi diceva: fallo tu il catechismo, fallo tu. E così ho fatto io il catechismo. E sì, ho avuto Gaia, ho avuto Caterinetta, ho avuto Francesca, Arianna, Andrea, tutti i figli della fraternità, lì perché io avevo 60 bambini. E quando arrivavano questi bambini dovevo farli danzare, perché arrivavano a così, impacchiettate, quindi dovevo, io se facevamo la baciata per smollarli, quella danza che abbiamo fatto per smollare a voi, al master. E al master diceva qualcuno: no, io come faccio? Tutto il giorno a fare preghiera del cuore, no, a ballare cose per smollare. Comunque, questo è un altro discorso. E quando questi bambini hanno fatto la prima comunione, io li ho confessati io, bambini. A 7 anni, peccato che non ne hanno, tranne che hanno ucciso la formica e che hanno disobbedito. Io facevo i passi, facevano paura. E peccate, cose. Cioè, ma posso sbagliare una volta? Ma no, 60 piccirilli, 60 bambini. Io ho capito che erano tutte cose dell'albero genealogico, attaccate a questi bambini. Quindi i bambini, adesso è nata Vittorietta, e si è portata, tutte le cose, la nonna Ina, lo nonno Tone, e la zia Caimela, e così via. Quindi è importantissimo. Poi non ti dico quelli adottati è un altro discorso a parte, perché portano tutto, cose che non conosciamo, e difatti. E allora, ecco, berranno del veleno. Il veleno è i bambini che sono cattivi, già a scuola, poi l'adolescenza che danno la crisi del cambiamento di voce e del ciclo per le ragazze, l'essere giovani, il primo amore, Ecco, al massimo diceva una signora di sua figlia che ha avuto bambina, 20 anni, 20 anni, e la prima delusione, la prima cosa. E verranno del veleno e purtroppo se non siamo con Gesù fa danno, siamo avvelenati, poi si diventa acidi, si diventa cinici. Signore, noi questa sera ti preghiamo per questi figli, per questi nipoti, per questi pronipoti. Ti preghiamo per loro, Signore Gesù, perché tutto il veleno che purtroppo tante volte vengono, poi non parliamo dei genitori separati, è il veleno che hanno bevuto in famiglia, oltre, Signore, non farà loro danno. E allora, Signore Gesù, vogliamo invocare il tuo spirito, Ruah, se possibile. E c'è anche, la voglio leggere. Ecco, la parola completa è: se avranno bevuto del veleno, non moriranno, prenderanno in mano i serpenti. E prendere in mano il serpente significa afferrare il diavolo per le corna. E noi siamo invincibili, noi siamo più che vincitori. Poi Luca, sempre sullo stesso cosa, dirà: noi camminiamo sopra serpenti e scorpioni, nulla vi può danneggiare. Purtroppo noi lo sappiamo, noi che ormai abbiamo i capelli bianchi o abbiamo la tintura, attenzione alla ricrescita. Loro non lo sanno, sono innocenti. E quindi bevono del veleno e rimangono avvelenati, vedono gli scorpioni e hanno paura, vedono i serpenti, afferrano per le mani i serpenti. Il tuo nipotino Oscar, Carlo, Oliviero, quanto nome c'è, un nome strano, tanto bello, Walter, non lo sa. Signore, noi ti chiediamo per questi figli, per questi nipoti, per questi pronipoti, per gli zii originari, per i nostri fratelli o sorelle di primogenito. Ti chiediamo, Signore Gesù, questo vaccino che impedisca loro di essere avvelenati e di afferrare il diavolo per le corna, come ha detto Davide Davide, adesso mi viene Davide detta Golia, mi viene in mente Ulisse. Quando vede Polifemo che si mangiava tutti i fratelli, i compagni di viaggio, e Ulisse disse: come ti chiami? Disse Polifemo: chiamo nessuno. Il superio è quello che fa più danno. Signore, ti chiediamo anche per queste persone che ti presentiamo che il superio venga sedato, venga domato, e da questo nessuno possiamo vincere i vari polifemi della nostra vita. Ruah. Poi Massimo ci darà la parola.
Ma per lo spirito di Dio,
Quando questi giunse il vino della grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di spirito santo e di fede. E una somma considerevole fu aggiunta al Signore. Atti degli Apostoli 11:23-24.
Grazie. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per questa parola. Essere risoluti e fermi nella fede del Signore. E allora ecco che la folla considerevole fu unita al Signore. Bastato San Francesco per risollevare la Chiesa. È bastata Santa Rosalia chiusa in quella grotta per salvare Palermo dalla peste e spodestare le quattro sante protettrici di Palermo. Rosalia è stata aggiunta dopo. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù, e tutto dipende da noi. Adesso stasera siamo contenti, abbiamo capito, ma il problema è domani. E quando incontreremo delle difficoltà, essere fermi, risoluti nel Signore, perché una folla considerevole possa essere unita al Signore. Dipende tutto da noi. Il mondo esterno è soltanto una parvenza di quello che noi abbiamo dentro. Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo. Tra questi segni ne abbiamo citati tre, e c'è quello pure, parleranno lingue nuove e poi imporranno le mani ai malati ed essi saranno meglio, ma questo di imporre le mani l'abbiamo fatto tante volte. E parleranno lingue nuove è una doppia accezione. Una è il canto in lingue, la preghiera in lingue. Preghiera in lingue potentissima, ci ha fatto una bella testimonianza anche Francesca ed è così. E io quando prego per qualcuno, anche al telefono, come è stato per Francesca, prego, dico quello che il Signore cuore mi suggerisce, però poi concludo sempre con questo canto in lingue, perché Francesca, Francesca mi dice una cosa, io capisco un altro, il desiderio, però poi qual è quello che ebbe Lebe Francesca, ecco allora il canto in lingue. Canto in lingue perché noi non sappiamo cosa sia conveniente domandare, ma lo spirito intercede. Quindi quando noi facciamo un canto in lingua, una preghiera in lingua, è lo spirito che intercede per lei, ma soprattutto per noi. Chi prega in lingue edifica se stesso. Chi prega in lingua incoraggia se stesso. Sei scoraggiato? Shira yassara yantara banaya yashira yassara. E vuoi crescere? Prega in lingua. Questo è quello che dice la scrittura. È ovvio che poi c'è questo bellissimo capitolo, non tutti possono capire, ma non è che noi dobbiamo farci capire sempre dagli altri. Noi non siamo venuti in questo mondo, come diceva il post che ha messo la signorina Galioto, non siamo venuti qui per dare spiegazioni agli altri. Siamo venuti qui per vivere la nostra vita. Se non mi capisci, è un problema tuo, posso combattere con te. Quindi ti ringraziamo, Signore Gesù. E l'altra accezione della preghiera in lingue è parleranno lingue nuove. Parlare la lingua dell'altro. Perché tutti qui parliamo in italiano. Ecco, io a volte parlo la mia lingua madre. Io ho cominciato a parlare in italiano a scuola, in chiesa. Si parlava in dialetto. A casa mia, noi non eravamo così. Poi mia cognata e mio cognato parlano sempre italiano. Però io parlo la mia lingua madre, però non è tanto parlare la lingua. E io parlo e dico una cosa, tu mi ascolti, secondo le tue griglie mentali, quello che io dico viene filtrato dalle tue griglie. Quindi tu mi ascolti, capisci quello che vuoi capire. Parlare la lingua dell'altro significa che tu parli, l'ascolto è una cosa fondamentale e penso che sia il carisma più grande. Ascoltare l'altro significa ascoltare col cuore. Io quando ascolto le persone cerco di immedesimarmi in quello che mi sta dicendo, ci respiro sopra e prego interiormente per capire. Una persona, ecco, che non ha il carisma dell'ascolto è mia sorella. No, no, ma l'esempio, ma perché come lei ce ne sono tante, però dica, io la chiamo e come stai? E subito mi racconta le sue cose. Io poi mi inserisco, chi le devo dire? Insomma, a casuruzza sola, una sorella ce l'ho in paradiso, Antonio è manager, quindi ti chiamo dopo, clic. Aristide, sempre la putia, sempre la cristiana. Quindi casuruzza ci telefono e subito mi racconta le sue cose. Io poi mi inserisco per dirgli, mi cambia subito il discorso. Tranquilla, cose che io già so, trite e ritrite, però la lascio parlare. Lasciala parlare. E ascoltare l'altro significa mettersi in sintonia col suo cuore. Ascoltare l'altro perché tutti abbiamo bisogno di parlare. Tutti abbiamo bisogno. Poi, ovviamente, tante volte dice, ma abbiamo avuto fesserie, mi racconta sciocchezze. È vero, perché ognuno racconta la sua versione dei fatti. Poi noi dovremmo essere capaci di filtrare, portare, dagli un input, dagli un sassolino. L'ascolto è la cosa fondamentale. Quindi, padre, mi dica. Carcere. Io quando confessavo il martedì mattina, ho leggevo una fuga, ma poi mi dicevano i peccati, mi raccontavano quattro fesserie che poi erano del paese, io sapevo, il pero maturo, mascio piantatore, il pero maturo e chi l'aveva piantato l'albero, però ascoltavo e poi facevo una preghiera, boh, stop. Quindi l'ascolto è fondamentale e l'ascolto è un... parleranno lingue nuove. Parlare la lingua dell'altro e credere sempre all'altro, perché se ti sta raccontando una cosa, vuol dire che quella cosa è, vuole farti sapere, vuole comunicarti, qualcosa vive, che poi magari nella realtà non è così, però ecco, ascoltarla. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù, e il tempo a nostra disposizione è già abbondantemente finito, ma ancora, Signore Gesù, vogliamo cantare Gioisci Maria. Possibile? Non ce l'hai? Lo facciamo senza musica. Oppure un canto a Nostra Signora, ce l'hai? Un canto a Maria. Maria era la donna dell'ascolto. Maria non capiva e buttava tutto nel suo cuore, dice la parola. Buttava tutto nel suo cuore, ruminava, come fanno le mucche, come fanno i vitelli. Tutte le avviso che le mucche mangiano, poi si sdraiano e ruminano, mangiano di nuovo quello che hanno. E Maria non capiva, allora nessuno di voi capisce i figli, perché i figli sono oltre. Potete capire forse i nipoti, ma i figli non si... Maria non ha capito Gesù. Gesù non è stato capito, 30 anni sono stati. E secondo gli studi nuovi sono 33 anni, perché Gesù è morto a 37. Ma lasciamo stare le news. E per 30 anni sono stati lì, non lo ha capito nessuno. E quando poi si manifestò, in mezza voce uno che non conoscete. Signore, vogliamo quindi con questo canto a Maria, e poi ecco, Mimmo ci dà una parola conclusiva. Con questo canto, Signore Gesù, come Maria, vogliamo accogliere nel nostro cuore tutto quello che in questo seminario o nella nostra vita normale le persone ci comunicheranno, specialmente chi fa da madrina, chi fa da padrino. Importante, non dovete mettere idee nuove, ascoltare. Shalom. Shema Israel. Ascolta, Israele, canto a Maria.
Tu che togli la vita, che doni la gioia, Nostra Signora del Sacro Cuore, sei nostra madre, noi ti preghiamo. Scesi presso la croce, hai donato Gesù. Ci presenti quel cuore, onde viene la gioia. Nostra Signora del Sacro Cuore, sei nostra madre, noi ti preghiamo. Sempre tutti speranza, madre per tutti noi. O Regina del Cielo, ti preghiamo Maria, Nostra Signora del Sacro Cuore, sei nostra madre, noi ti preghiamo.
È un problema nell'anima che non servo al Signore, e con prodigi e segni tiene testa a rendere tripli. Dille ai santi la ricompensa delle loro pene, li guidò una strada meravigliosa, divenne per loro riparo di giorno e luce di stella della notte. Sapienza 10, 16 e seguente. Grazie Gesù.
Grazie per questa parola conclusiva, Signore, entrò nell'anima dell'altro. Aiutaci, Signore, a realizzare questa parola, ad entrare nell'anima delle persone a cui parliamo. Quindi non parlare soltanto a partire dalle nostre ferite, dalle nostre nevrosi, dai nostri problemi, ma che sia un dialogo di anime. Sei nell'anima, parlare, entrare nell'anima dell'altro. L'eterna gioia,
donato Signore, splenda ad essi la luce perpetua, viva in pace. Amen.
Dio della benedizione, che ce ne andiamo subito, domani mattina mi sveglia la suona sveglia, mi suona la sveglia alle 5, perché parto, e noi ci rivediamo l'11 febbraio, giorno della festa della Madonna di Lourdes e giornata del malato, quindi sarà l'occasione per chiedere la guarigione, quindi è una giornata di ritiro completo e che serve come seminario, anche se poi il seminario ufficiale sarà dalle 19 alle 21, ma noi termineremo alle 18, poi ognuno se lo seguirà da casa la parte, almeno questi di Palermo, dopo una giornata siamo un po' stanchi, quindi lo vediamo da casa. Poi mi fermo anche il lunedì e l'effusione comincia, il seminario dell'effusione comincia il 21 gennaio, comincia qui, quindi tutto il giorno sarà in diretta dalla Reverend Black, ma la preghiera del cuore la farete qui, poi ci sarà la pausa pranzo, nel pomeriggio ci sarà la mia catechesi, una mistagogia che probabilmente sarà l'imposizione delle mani, ancora non l'ho preparata, io faccio frie e mancia, e friggi e mangia, dice il proverbio. E cosa importante poi, dopo l'11 noi ci vediamo nella giornata di effusione. La giornata di effusione palermitana sarà all'interno del ritiro di Pasqua e sarà sabato 30 e sarà tutto il giorno, perché non è soltanto la preghiera che sarà nel pomeriggio, al mattino ci sarà una mistagogia, probabilmente il riposo nello spirito, quindi per chi deve fare l'effusione è consigliabile fare tutto il ritiro, è una grazia speciale. Però chi ha problemi o se li crea può venire dalla mattina alla sera del sabato e poi domenica ci sarà la liturgia conclusiva. E mi pare che non ci sono, ecco, le iscrizioni, se qualcuno ancora è in forze può iscriversi ancora per il seminario, non c'è altro. E ci benedica Dio misericordioso che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte.